C'è un argomento che ieri ho dimenticato di trattare e che quindi tratterò rapidamente oggi, che sono i testi unici. I testi unici, una sorta di maledizione divina. Qual è il problema dei testi unici? Abbreviati in TU. Il problema dei testi unici è questo. Il legislatore si diverte a fare le leggi. Legifera oggi, legifera domani, un bel giorno qualcuno si chiede: ma qual è la legge in vigore? E cioè, facciamo una ricognizione. Fanno una ricognizione e cominciano a tirar fuori tutte le leggi che riguardano la materia, le sforbiciano, questo è stato abrogato, questa è una norma che non c'entra più e così via, e alla fine fanno un corpo normativo, quello che è ritenuto essere il corpo normativo in vigore. Questo corpo normativo viene tradotto in un testo unico. Dal giorno in cui c'è il testo unico si è fatta chiarezza. Di conseguenza c'è una spinta, diciamo, popolare, e soprattutto di chi lavora nelle amministrazioni, negli uffici, nei tribunali, ad avere dei testi unici, perché ovviamente organizza la materia. E organizzando la materia semplifica la vita, di quella metafora schifosa che vi avevo anticipato all'inizio, di quello che si mette i guanti e va a rovistare nella vasca da bagno dove si trova questa, tutta questa massa di atti normativi incontrollati. Perfetto, se non che i testi unici possono essere di tipo molto diverso. Alcuni sono costruiti come decreti legislativi, ossia il legislatore stesso, di solito in quelle deleghe accessorie di cui vi parlavo ieri, che dice al governo: senti, io ho fatto un'ennesima legge, per evitare che si sperda nel marasma della vasca da bagno, sei delegato a coordinare la normativa. Coordinando la normativa fai un decreto legislativo, questo decreto legislativo nel titolo avrà, perché di solito è così, la parola testo unico delle norme, eccetera. E così finalmente abbiamo realizzato questo miracolo, che dalla vasca da bagno esce un documento che fa pulizia di tutte le norme precedenti. È un'operazione importante, perché quello che si delega al governo è non semplicemente un lavoro di ufficio, ma un lavoro anche creativo. Il governo seleziona il materiale legislativo, quello che non piace, che si considera ormai obsoleto, viene sostituito dal testo unico, perché questo testo unico è innovativo, è una fonte del diritto, è un decreto delegato. Innovativo è la parola che forse vi spiega meglio la cosa. Il governo è delegato a creare un coordinamento e coordinando abroga espressamente le leggi precedenti. Essendo un atto con forza di legge, può tranquillamente abrogare le leggi e gli atti con forza di legge precedenti. Quindi opera tramite abrogazione espressa. Questa è una classica fonte di abrogazione espressa. Diciamo che anzi è la via più comune con cui viene praticata l'abrogazione espressa. Esce il decreto legislativo, che è una sorta di codice, certe volte si chiama codice. Come dire, è un corpo normativo coeso, e questo fa pulizia tutto attorno, dichiara l'abrogazione di tutte le leggi che si ritengono non più coerenti con questo corpo normativo. Quindi è un decreto delegato. Quindi è una fonte di diritto, quindi ha capacità innovativa. Quindi dichiara ciò che è in vigore e ciò che non è in vigore. Ma c'è un'altra ipotesi. L'ipotesi è che sia il ministro, scocciato del fatto che i suoi uffici applicano chi una norma, chi l'altra, pescando dalla vasca da bagno, ogni ufficio è responsabile delle sue attività e quindi opera nella vasca da bagno delle norme. Allora il problema qual è? Che a un certo punto il ministro dice al suo direttore generale: organizzami un manuale d'uso per gli uffici. Lo chiamo manuale d'uso, ma è un testo unico. Il nome generalmente è testo unico. Il direttore, il capo in sostanza dell'amministrazione, si prende due tecnici e si mette a tagliare e cucire, e alla fine ne esce un codice, un testo unico, un documento che organizza il materiale normativo, dicendo quello che secondo il compilatore è in vigore e quello che non è in vigore. Ma questa non è fonte del diritto. È semplicemente quella che si chiama una fonte di cognizione, giusto per confondere le idee della gente, contrapposta alla fonte di produzione. Di solito si mette questa distinzione all'inizio del corso delle fonti, ma io per evitare di farvi ulteriore confusione ve la metto adesso, quando più o meno dovreste avere un cervello un po' più oliato. Ve l'introduco perché ha terminologia in vigore, per cui dovete conoscerla, ma è una terminologia stupida, perché la fonte di cognizione è una cosa totalmente diversa dalla fonte di produzione. La fonte di produzione è la fonte del diritto, atto o fatto che crea norme giuridiche. La fonte di cognizione è lo strumento. La Gazzetta Ufficiale è una fonte di cognizione. È lo strumento con cui si accerta e si conosce quali sono le fonti. Fonte di cognizione può essere anche quello che pubblica Giuffrè, la CEDEM o altre case editrici, anche questa è una fonte di cognizione. Anche questo, in fin dei conti, è un codice. Il codice è anche il libro che vi portate dietro, quello è un codice. È un prodotto editoriale, ma non è che l'estensore Agostino Gariola di questa cosa abbia potere normativo. Quello che lui ritiene essere in vigore qui dentro non importa niente a nessuno. È pratico, me lo porto dietro perché non posso portarmi dietro la Gazzetta Ufficiale, dentro c'è una cosa stampa che è una legge, è il testo della legge. Ma tra l'altro può essere anche sbagliato, può anche essere scritto con dei refusi, per cui non ha valore legale. Valore legale ha la Gazzetta Ufficiale. Ora, attenzione, perché quando il ministro dice al suo funzionario: fammi il testo unico, cosiddetto compilativo, che è l'aggettivo contrapposto a innovativo, gli dice: io non ti affido un potere normativo che peraltro non ho, il ministro non ha un potere legislativo, mai, io ti affido un compito di razionalizzazione del lavoro degli uffici, perché non è possibile che quando voi andate in posta a ritirare la raccomandata, il funzionario comincia a dire: dunque, voi avete una delega, adesso cerco la legislazione a proposito della posta. Il funzionario sa, perché c'ha lì un foglietto, con le regole che deve applicare. Queste regole sono estratte dal codice postale. Il codice postale è un testo unico compilativo, cioè il ministro fa fare per tutti i funzionari periferici dell'amministrazione un testo che è il manuale d'uso, come si smiste la posta. E in questo manuale d'uso ovviamente non è che ci sia un lavoro di innovazione. Vengono confuse tra l'altro le regole, normalmente vengono confuse le regole, dentro c'è una norma di legge, c'è una norma di regolamento, c'è una circolare, eccetera, perché non gliene frega niente al compilatore di fare un lavoro esatto di razionalizzazione delle fonti. Lui non può abrogare leggi, non può semplificare la legislazione, quello che può fare è scrivere un manuale d'uso ai fini dei suoi funzionari. del miglior lavoro dei suoi funzionari. Allora, è chiaro che, mentre il testo unico innovativo, fatto con decreto legislativo, è fonte del diritto e quindi è fonte di obblighi, di doveri e di diritti per gli individui, va applicato dal giudice perché il giudice è vincolato al suo rispetto in quanto legge, anzi atto con forza di legge, il testo unico compilativo è niente. Prodotto davanti al giudice, il giudice dice: ah, un documento interessante, grazie, lo userò la prossima volta che vado a ritirare la raccomandata. Lo straccia e lo butta via, perché non è fonte del diritto. Il giudice applica le fonti, non le raccolte private o semipubbliche o di ufficio delle norme. Se io decidessi di essere così scemo e avessi tanto tempo da perdere, di darvi un librettino con sopra scritto: queste sono le regole per fare l'esame. Dentro ci potrei mettere qualche norma legislativa, una serie di norme, di regolamenti, di decreti ministeriali, una serie di decisioni del rettore, una serie di decisioni del consiglio di facoltà e una serie di decisioni mie. E ve le metterei in ordine. Come ci si dava le orecchie prima di presentarsi all'esame, come ci si scrive alle liste, e come si deve studiare, e che si deve portare il libretto, un documento oppure no, e così via. E ve le metterei come manuale d'uso. Ma questo non sarebbe una fonte normativa, sarebbe un modo per aiutare voi a conoscere le regole vigenti. Chiunque di voi potrebbe dire: ah, qui pensa che questa legge sia ancora in vigore, invece non c'è più, e quindi la disapplico. E se io mi incavolo, uno mi dice: scusa, ma hai sbagliato a interpretare la legge. Se litighiamo, andiamo davanti al giudice, e il giudice sicuramente non è vincolato nel rispetto del manuale d'uso che io vi ho dato, no? È ovvio. Questo non ha nessun'altra funzione che quella pratica di agevolare il lavoro di ufficio. E qui nasce il problema. L'amministrazione è un corpo gerarchico. Al suo vertice c'è il signor ministro, alla fine c'è il classico funzionario terminale, quello che sta allo sportello della posta. Il funzionario terminale è in rapporto di gerarchie con il ministro, il suo capo ufficio, il direttore generale e così via. E il rapporto di gerarchia vuol dire che chi sta sotto subisce le direttive e gli ordini di chi sta sopra. Allora, se il ministro fa consegnare al funzionario terminale il manuale d'uso su come si ritira la posta raccomandata, il funzionario terminale non può dirgli: ministro, sai cosa faccio del tuo coso? Ciapala, perché questo non è fonte del diritto. Non lo può fare, perché è legato da un rapporto di gerarchie. Per cui si inchina, esce inchinato e va a applicare il manuale d'uso, cercando di non urtare i mobili. Di conseguenza, quando voi andate a ritirare la posta, trovate un funzionario terminale, ce l'ha toccando di fronte a questa aggettivazione, che vi applica quello che lui è tenuto a applicare, cioè la direttiva del ministro. E voi avete poco da dirgli: caro funzionario terminale, ma ricordati che il codice civile all'articolo 1700, perché lui non lo sa, lui è tenuto a ubbidire agli ordini che riceve, per cui vi oppone una norma giuridica che lui legge nel suo manuale d'uso e vi dice: io questa devo applicare. No? Per cui è vero che questi documenti sono documenti di mera cognizione, ma è anche vero che questo codice è un codice di mera praticità. Ma se il ministro, magari con un rapporto personale con la casa editrice Giuffrè, decide di comprarne 1 milione di copie e di dire a tutti i funzionari: questo lo tenete sul tavolo e con mia circolare vi dico, attenetevi alle norme che trovate qui, questo per il funzionario diventa una regola. una regola burocratica, una regola interna, capite? Non una regola che riguarda il mondo del diritto, ma lui nel rapporto di gerarchia, in questo microcosmo stupidamente gerarchico, è tenuto a rispettarla. E quando voi andate a ritirare la posta, lui apre il suo manuale e vi dice: qua c'è scritto articolo 35. E voi, se volete opporvi, vi dite: benissimo, ci vediamo davanti al giudice. Di solito uno non va al giudice per contestare il fatto che gli hanno negato il ritiro della raccomandata. Ma questo per spiegarvi come queste cose sono prassi che si stabilizzano nelle strutture burocratiche, spesso sono sbagliate, spesso non hanno base normative, ma non può questo essere una scelta del funzionario, questa è una scelta di un vertice burocratico. E l'unico modo per contestarle è sfidarli davanti a un giudice. Davanti al giudice gli si porta questa cosa e si dice: giudice, guarda cosa fa applicare il signor ministro, anzi, già che sai, indaga un po' perché lui ha comprato 1 milione di copie di un libro della Giuffrè e distribuisce gli uffici pur essendo sbagliato. E il giudice naturalmente dice: benissimo, a me questa cosa è non mi riguarda, io applico le fonti del diritto, quelle di produzione, non quelle di cognizione. Capite? Allora, caveat, tenete presente che con la parola testo unico vengono designati fenomeni totalmente diversi. Di questi se ne può tranquillamente fregare, di quelli, dei testi unici innovativi, no, perché se emanati con legge di delega, decreto legislativo, sono pienamente fonti del diritto. Vi è tutto chiaro? Oddio. Scambiare il registratore per telefono non è il massimo.